La riflessione di oggi parte da uno spunto che ho avuto leggendo qualche notizia, ogni tanto leggo qualche notizia di giornale, di quella non ho questa abitudine, ma mi sono poi soffermato su un articolo dal titolo "Impariamo dalle favole a morire per qualcosa anziché vivere per nulla". Era un articolo del 5 novembre di questo mese sul giornale La Verità, non so, qualcuno di voi la conosce, forse qualcuno la legge anche. È un titolo forte, sì, che mette veramente in soggezione e in apprensione o paura, perché è veramente forte, ma come tutti i giornalisti noi sappiamo che fanno dei titoloni per attirare un po' l'attenzione. Perché giustamente lui notava che si è senza ideali. Perciò l'autore pone il dito sull'apatia sociale dilagante della partecipazione e dell'interesse sul piano affettivo e sul piano intellettivo. Vedete, questo giornalista mostra tutti i suoi limiti nel trovare la fonte da cui attingere rivolgendosi alle favole. Io sono proprio stato attratto proprio da questo titolo perché mi ha colpito veramente. Come dicevano i greci, mutos deloi, cioè dicevo Esopo, la favola insegna. Sappiamo che già nella filosofia l'insegnamento partiva proprio da questi racconti mitologici. Oggi non si trova di meglio che rivolgersi alle favole per l'ammaestramento. Quindi anche oggi, guarda caso, come diceva Paolo, si rivolgeranno alle favole, abbiamo anche oggi un adempimento di questa profezia. Nelle favole c'è sempre chi combatte per raggiungere un obiettivo e si concludono sempre quasi con "e vissero felici e contenti", no? Ecco perché quasi le favole attirano molto sull'insegnamento. Comunque c'è da dire che quell'articolo rileva il vero grave problema sociale. Sembra in realtà che la gente non prova nessun interesse per il bene comune, e questo lo vediamo tutti. E quindi non ha la sensibilità per i problemi degli altri, né ha vocazione di sacrificio per la famiglia e quindi per il suo paese. Infatti nella sua perversione invece l'uomo egoisticamente cosa fa? Sacrifica la propria vita al malcostume, alla lascivia, alla delinquenza. È vero, ognuno di noi può vivere per qualcosa e morire per qualcosa, oppure vivere per nulla e morire per nulla. Ognuno di noi nella vita fa delle scelte, le quali naturalmente condizionano tutto lo svolgimento della nostra vita. Pensiamo a quanti fanno il giuramento, per esempio, dedicano la propria vita alla criminalità, alla mafia, per commettere ogni male. E giurano su questo fino a pagare anche con la morte, come succede agli affiliati mafiosi. Una volta entrati, loro vivono proprio per questo, per il male. Sono tenaci a imparare a morire per rendere sicura la loro vocazione e portare a termine i loro obiettivi senza temere nessuno. E c'è chi dà volontariamente anche la propria vita alla politica o allo Stato. Loro, come dire, loro sono spinti anche a questo, a pagare anche con la morte. Hanno anche tenacia in questo. E lo leggiamo sui libri di storia. Sono i famosi eroi nazionali che hanno pagato con la loro vita per raggiungere i loro obiettivi. Un tempo chi era suddito, la propria vita apparteneva al re di diritto. Ma anche in quel sistema c'era chi dava volontariamente la propria vita al re. Ma la società moderna cosiddetta democratica ha prodotto un'apatia sociale nell'uomo in generale, non ha il senso di appartenenza, non c'è amor di patria, ma ha invece il senso di non appartenere a nessuno e nello stesso tempo a tutti. È il sogno del globalismo. Di sognare il mondo cosiddetto un mondo senza confini, senza patria, senza nulla. E noi abbiamo fatto la nostra scelta. Siamo apatici o abbiamo il senso di appartenere a qualcuno? Bene, se noi siamo qui è perché una scelta l'abbiamo pur fatta. Allora siamo sensibili alla nostra vocazione. La vocazione è definita nel vocabolario come quella disposizione d'animo che induce l'uomo a determinare scelte nell'ambito di possibili stati di vita e nel linguaggio prettamente cristiano non è altro che la chiamata di Dio. Ora, noi sappiamo che nelle scritture la somma vocazione, la più grande vocazione, quella eccelsa, la vocazione eccelsa, la troviamo in Gesù Cristo, che si è sacrificato per tutti noi. Infatti Matteo 20:28 dice: come il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti. Ora, fratelli, diverse sono le scritture che parlano della nostra vocazione. Leggiamone alcune. Prendiamo Romani 11:29. Non li leggiamo tutti naturalmente per questione di tempo. Romani 11:29. Dove dice: poiché i doni e la vocazione di Dio sono irrevocabili. Poi ancora in 1 Corinzi 1:26 infatti, fratelli, guardate la vostra vocazione. Non ci sono fra voi molti sapienti secondo la carne, né molti potenti, né molti nobili. E poi in Efesini 4, al verso 1, io dunque, prigioniero del Signore, vi esorto a comportarvi in modo degno della vocazione che vi è stata rivolta. Quindi abbiamo già una indicazione di come comportarsi. E più avanti, al verso 4, Paolo dice: vi è un corpo solo e un solo spirito, come pure siete stati chiamati a una sola speranza, quella della vostra vocazione. Mentre in Filippesi 3:14 Paolo dice: corro verso la meta per ottenere il premio della celeste vocazione di Dio in Cristo Gesù. Quindi noi vediamo che questa vocazione che noi abbiamo è parte fondamentale della nostra vita. Anzi, direi che proprio la nostra vita cristiana è proprio la nostra vocazione celeste in Cristo. Ma leggo ancora alcune tre scritture, poi finiamo, perché sennò dovremmo leggere veramente tutta la Bibbia. In secondo Tessalonicesi 1:11 è scritto: ed è anche a quel fine che preghiamo continuamente per voi, affinché il nostro Dio vi ritenga degni della vocazione e compia con potenza ogni vostro buon desiderio e l'opera della vostra fede. E in Ebrei 3:1 dice: perciò, fratelli santi, che siete partecipi della celeste vocazione, considerate Gesù, l'Apostolo e il sommo sacerdote della fede che professiamo. E ancora un'ultima scrittura per avere un'idea grosso modo di quello che in realtà il Signore, poi ognuno riflette giusto a casa propria, chiaro, queste scritture. In secondo Pietro 1:10, dove Pietro dice: perciò, fratelli, impegnatevi sempre di più a rendere sicura la vostra vocazione ed elezione, perché così facendo non inciamperete mai. Quindi è un invito importante quello di rendere sicura la nostra vocazione con il nostro impegno quotidiano. Noi siamo stati chiamati al servizio di Dio, che è il nostro Re, e non apparteniamo a noi stessi, ma al nostro Re. La Scrittura afferma che noi non apparteniamo più a noi stessi, ma è Dio che ci ha fatti. E infatti Paolo, in 1 Corinzi 6:19, è una scrittura che conosciamo tutti, che l'abbiamo chissà quante volte ripetuta: non sapete che il vostro corpo è il Tempio dello Spirito Santo, che è in voi e che avete ricevuto da Dio. Quindi non appartenete a voi stessi. Quindi noi non siamo proprietà di noi stessi. Inoltre, per la nostra vocazione, noi siamo soldati di Cristo e come tali siamo in battaglia non solo spiritualmente, ma anche fisicamente, perché siamo nel mondo. Perché non è solo con il pensiero che metto in pratica la parola, ma anche con l'agire, con il comportamento e le nostre scelte quotidiane. Ci sono persone pronte a immolarsi per la loro causa, per le loro idee, e per nulla al mondo vogliono rinunciare alle loro scelte. Persone che sono disposte a tutto per difendere il loro stato di vita. Li vediamo quando scendono in piazza e si scontrano con le forze dell'ordine. Mettono a repentaglio la loro vita consapevolmente. Certo, noi non scendiamo in piazza a contestare con l'andazzo del mondo. Non seguiamo sicuramente l'andazzo del mondo. Ma il nostro combattimento è per resistere andando controcorrente. E non è poco. Non è una battaglia minore di quegli altri, anzi, è una grande battaglia la nostra. E questa è la battaglia più difficile. Parallelamente dobbiamo con tenacia tenere ferma la nostra vocazione in Cristo e imparare a combattere con determinazione per seguire la via di Dio, piuttosto che amare il mondo e tutto ciò che c'è in esso. Perciò, fin dal principio, fino ad oggi, molti credenti sono stati uccisi. Hanno combattuto e dato la propria vita alla giusta causa di Cristo. Noi, quando guardiamo il passato, sappiamo quello che è successo. Non conosciamo il futuro. Ma la grande tribolazione, è chiaro che la Chiesa la deve passare. È una preparazione con una forza spirituale che noi possiamo chiedere in Dio, questo è doveroso per ognuno di noi. Cosa ha motivato la fermezza di tutti quei credenti in passato? Non è solo a causa della promessa della vita eterna o della venuta del suo regno di giustizia e amore. Altrimenti si rischia di rimanere con la sola idea, di realizzare quella idea. Ma io credo che sia stata fatta prima di tutto per la gratitudine, per il sacrificio che Gesù ha fatto al posto nostro. È proprio il motore che ha motivato tutte quelle persone, quei cristiani prima di noi, a continuare fermamente nella via di Dio. Infatti in Colossesi 3,15 Paolo scrive: e la pace di Cristo, alla quale siete stati chiamati per essere un solo corpo, regni nei vostri cuori e siate riconoscenti. E in Ebrei 12,28, ve lo leggo io per questione di tempo, perciò, ricevendo un regno che non può essere scosso, siamo riconoscenti e offriamo a Dio un culto gradito con riverenza e timore. Noi apparteniamo a questa categoria. La gratitudine vera produce la fedeltà viva e il desiderio di dedicare la vita a Lui. Riflettiamo, se sono grato verso una persona, sono anche disposto a fare qualcosa per questa persona, giusto? Allora io devo essere molto di più per il Signore. Non è la stessa cosa. Devo capire quanta gratitudine devo avere per il Signore. Se sono veramente grato per ciò che Egli mi ha fatto e ha dato, allora devo essere disposto a dare tutto me stesso. Questo significa imparare a morire per Dio. Egli ha sacrificato il suo unico figlio per noi, per la nostra vita. Cosa possiamo fare per Lui? Nel mondo evangelico dicono niente, tanto ha fatto tutto lui. Ma io non credo che sia così. e Gesù stesso lo smentisce. Lo smentisce in Giovanni 14,15. Una frase che noi abbiamo sempre scolpita nella nostra mente. Se mi amate, osserverete i miei comandamenti. Quindi qualcosa dobbiamo pur fare. E più avanti, il versetto 21 dice, chi ha i miei comandamenti e li osserva, quello mi ama. E chi mi ama sarà amato dal Padre mio, e io lo amerò e mi manifesterò a lui. Poi, in Giovanni 15,10, scrive, se osservate i miei comandamenti, dimorerete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e dimoro nel suo amore. Ora, la Scrittura invita tutti noi ad essere imitatori di Cristo. Ebbene, se Egli osservò i comandamenti del Padre, allora anche noi dobbiamo osservare i comandamenti del Padre, del nostro Signore Gesù Cristo. E in 1 Corinzi 11,1, anche Paolo si fa ardito e dice, siate miei imitatori, come io lo sono di Cristo. E in Efesini 5,1, aggiunge, siate dunque imitatori di Dio, perché siete figli da Lui amati. Ora, nel nostro vivere quotidiano, in questa vita difficile, spesso ci dimentichiamo di Dio perché non riflettiamo sulla nostra vocazione che ci spinge a fare la sua volontà per amore e riconoscenza. L'ipocrisia nasce quando con la bocca siamo riconoscenti e grati, mentre con le nostre azioni e il nostro comportamento non facciamo quelle opere che Lui ci indica di fare. E questa è una cosa che mi giudico io stesso. Forse non dovrei neanche giudicarmi, ma molte volte mi succede. Insomma, siamo in battaglia, ma non combattiamo. Non facciamo nessuno sforzo. E ciò che è peggio, abbassiamo lo scudo che è la fede, che ci protegge dagli attacchi del maligno. E abbassiamo anche la spada, che invece è quella che possiamo anche controbattere al maligno, tanto da farlo allontanare. Queste sono due armi fondamentali per poter resistere agli attacchi del maligno. Ora, noi siamo chiamati a combattere e anche a morire. Ma fratelli, è la rinuncia a noi stessi che è già un morire per Cristo. Non significa andare a morire ad essere messo, ammazzato nella pubblica piazza. No! Ma la Scrittura, in tante Scritture, è riferito. In Romani 7,4 Paolo dice così, fratelli miei, anche voi siete stati messi a morte quanto alla legge mediante il corpo di Cristo, per appartenere a un altro, cioè a colui che è risuscitato dai morti, affinché portiamo tutto a Dio. E poi, più avanti in un capitolo 8, versetto 10, dice, ma se Cristo è in voi, nonostante il corpo sia morto a causa del peccato, lo spirito dà vita a causa della giustificazione. E più avanti, al versetto 13, perché se vivete secondo la carne, voi morrete, ma se mediante lo spirito fate morire le opere del corpo, voi vivrete. Ecco il concetto del Signore che si intende, morire per Cristo. È dunque chiaro che ognuno di noi deve imparare a morire per il Cristo e mettere a morte le opere infruttuose della carne, al fine di rendere sicura la nostra vocazione. In conclusione, fratelli, la nostra vocazione è imparare la via di Dio al quale apparteniamo e ciò comporta imparare non dalle favole, come raccontava quel giornalista, ma dalla sua parola, a morire ogni giorno per vivere per la sua causa, combattendo con tenacia e determinazione per compiere le sue opere, che ci è dato da fare mediante la fede operante. Ricordiamo che il Signore è morto per noi, è venuto per darci la vita, e la vita in abbondanza.